ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Come promesso, quest'oggi abbiamo completare un discorso che si è aperto, che ha avuto anche una risposta positiva con il processo al nostro amico Belluco Alfredo. E che adesso, Alfredo, completiamo tutto il discorso, perché mi pare di aver capito l'ultima volta che sei intervenuto che ci sono anche delle conseguenze positive a quanto avvenuto. Certo. Vuoi cominciare tu?
Certo, beh, intanto ti ringrazio, Don Albino, della tua gentilezza per invitarmi a esprimere apertamente e liberamente il mio pensiero su questo tema schifoso
dell'usura contrattuale.
Ho detto schifoso, spinoso, volevo dire spinoso, perché non ne parla nessuno. Anche nell'occasione della mia assoluzione, non ne vuol parlare nessuno di questo benedetto problema. Io mi riferisco prevalentemente all'usura contrattuale, ma poi c'è anche quella applicata, ma io mi riferisco prevalentemente all'usura contrattuale. L'usura contrattuale è stata chiarita con due recenti sentenze di Cassazione, una del 2019, ma soprattutto una del 18 ottobre del 2024, dove con quest'ultima è stato chiarito che l'usura si commette nel momento della pattuizione, nel momento della contrattualistica, della firma del contratto, non in altri momenti. È lì che si commette il reato. Ormai sono, chi mi conosce sa che sono diventato un disco rotto su questa questione. Ecco. E finalmente, dopo 24 anni, perché sappiate che la legge 24-2001, articolo 1, che io faccio sempre riferimento, 2001, è del 28 febbraio 2001, quindi fra pochi giorni avrà esattamente 24 anni. E ci sono voluti poco meno di 24 anni, perché come ho detto la sentenza del 18 ottobre del 2024, quindi poco meno di 24 anni, per dire che questo articolo di legge, che lo capisce anche uno scolaro, diciamo, di media intelligenza, ecco, ve lo leggo così, è molto semplice. E vi spiego prima che l'articolo 644 del codice penale è riferito all'usura e l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile è riferito all'usura in sede civile. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Quindi e chiudo le virgolette. E quindi è chiaro che l'illecito civile, ma soprattutto penale, si commette nel momento della pattuizione. A questo punto dobbiamo entrare nel merito un attimo del processo. Io sono stato sottoposto a processo perché ho additato una grande banca, lo dico e lo ripeto, lo dico sempre, la Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM e una direttrice di filiale, di avere su un finanziamento fatto sottoscrivere un tasso di interesse annuo effettivo e globale del 17,38%, qui sotto il naso il contratto, 17,38%, quando il tasso massimo applicabile era circa il 15%, non entro nel dettaglio perché poi vi leggo anche un passaggio del dottor Govoni che ha fatto un'analisi approfondita su questo finanziamento, anzi ve lo leggo subito. In allegato numero eccetera, di cui estratto fotografico sopra riportato, trattasi di contratto di credito in conto corrente con un tasso iniziale del 15% con validità 30 settembre 2018, rientrante nella categoria dei crediti delle aperture di credito in conto corrente. Come da estratto fotografico sotto riportato, nel decreto dei tassi soglia dei Banca d'Italia, e qui aggiungo io, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tasso soglia dell'usura oggettiva per il terzo trimestre 2018, periodo luglio-settembre 2018, è del 14,8%. Pertanto il tasso indicato in contratto supera il tasso soglia dell'usura oggettiva.
Scusami un attimo. Che cosa c'è?
Buongiorno. Io telefono perché so che questo si chiama, signore, si chiama Alfredo Bellucco.
Sì.
Che il giorno mercoledì 29 gennaio ha avuto quel tribunale. Io lo capisco appieno perché io queste cose mi sono successe come le successe a lui. Io lo capisco, lo comprendo, perché lui spiega dettagliatamente i minimi particolari, ma io lo capisco e sono d'accordo con lui, non per dare un atto di solidarietà, è che lui è stato derubato come io, ingannato. Non possiamo pretendere che in questa nazione e in tutto il mondo ci sia la giustizia.
No, io posso dire che la giustizia c'è invece, perché sono stato assolto.
No.
Eh sì, perché io sono stato assolto dalle accuse che io formulo, perché continuo a formularle, non è che non, cioè, mi sto tirando indietro, anzi io sto dicendo che le accuse che io a suo tempo ho fatto e per i quali sono stato denunciato per diffamazione, le continuo a formulare, che mi denunciano di nuovo. Perché sono stato assolto una volta, vuol dire che mi assolvono anche un'altra.
Vedi, le tue diffamazioni, dicono che sono diffamazioni,
sì.
Cose non sono parole spregiative, diffamazione. Stai dicendo oggi, non ti devo convincere che oggi è lunedì 10 febbraio 2025, però io oggi ti dico, ho chiamato un amico, che era il suo compleanno, e ti dico, sono Tino, perché io mi chiamo Tino della Fisarmonica. E allora lo chiamo e gli dico, oggi è il tuo grande giorno, ti telefono, e lui mi fa, tu mi dici che è lunedì 10, sì, scusami Tino, ma devo ancora guardare il calendario.
Ah. E dici, va bene.
Ti dicono diffamazioni a te, che hai detto la verità.
Ma sì, ma il problema è un altro. Il problema è che io poi magari...
Ma il problema non è un altro, è che io sono cieco e che tu magari mi dici io voglio che tu leggi. Io sono cieco e tu mi vuoi che io ti legga la stampa, la Repubblica, questo che ti dico, guarda che sono orbo in dialetto, sono cieco, sono non vedente come vuoi.
Vabbè.
E tu mi dici, ma con quegli occhi là, con questi occhi qua, sono cieco. Vabbè. E un mio amico, che te lo faccio conoscere se vuoi, quando sono andato a passare la commissione, i tre oculisti che erano lì in via Ospedale 22 a Padova, e hanno detto al mio amico che siamo entrati insieme, ma anche lei è non vedente, fa, la dottoressa, con quegli occhi belli azzurri, lui li ha levati, li ha messi sopra la scrivania perché erano di vetro,
mamma
di cristallo.
Mia. Mamma mia.
Mi hai capito? Io non potevo, perché io sono stato colpito da una malattia stupenda che si chiama retinite pigmentosa, che hanno smesso di fare le ricerche perché non trovano più. E i miei figli che ho messo al mondo, che loro ci vedono bene, che hanno un bel negozio che ho fatto avere io, a Brusegana, negozio uomo donna, mi hanno detto, se tu devi andare a Houston, papà, che ti aprono il cervello, che ti mettono dentro una microcamera, fatela mettere a colori, non in bianco e nero. Io ho detto, io non ho più voglia di scherzare, perché questa malattia è un divertimento per me. Perché io di queste malattie qua ne ho successo delle altre, ma io non mi fermo, ma io ti ammiro, perché avrei piacere che tu, adesso io levo di stupo perché tu sei là, è giusto, ma il mio numero prenditelo, se mi vuoi chiamare, parliamo e ti spiego dettagliatamente tutte le cose, perché tu parli bene, onestamente, chiaro.
Va bene. Va bene Tino,
ecco. Allora io mi chiamo, sta a sentire, io Tino, mi chiamo Tino, per tutti gli ascoltatori, Tino della Fisarmonica. Il mio cognome è Degli OGL, Degli Agostini Tino Loris.
Degli Agostini.
Tino Degli Agostini Loris. Nato a Padova, vivo a Padova e muoio a Padova.
Senti, se tu hai la memoria del tuo numero... Il tuo numero. Ah no, no, no.
Sì.
No.
Te lo do.
No, ma non dirlo, perché.
Cioè... No, perché non mica piacere, perché io piacere, te lo do solo a te, perché mi sono permesso di chiamarti perché ti ho sentito due o tre volte.
Va bene, Tino, intanto ti ringrazio, faccio prendere il numero.
So che hai detto che sei il signor Alfredo Bellucco.
Sì. Va bene Tino, ecco, prendiamo giù il tuo numero.
Prendi il numero che hai là.
Già fatto, tranquillo.
Ecco, io ti ringrazio, mi chiami, ti ascolto, ti spiego tutto quello che è successo nella mia vita, perché io sono uno molto navigato, come te.
Va bene.
Ma viviamo in mezzo, tu hai visto cosa che hanno fatto i ricconi che hanno pagato come Moratti, come sono stati ingannati. Io sono stato imbrogliato anch'io in mezzo a quelli là, che hanno preso 49 persone.
Ok.
Ecco, non hai capito, Alfredo,
caro. Andiamo avanti, Tino.
Ti parlo e le chiedo perdono al nostro amico Albino.
Vai, ciao, tranquillo,
grazie,
tranquillo.
Grazie. No, buongiorno, ciao. Grazie. Allora, stavo leggendo questo documento firmato dal dottor Alessandro Govoni, che è stato consulente tecnico del Tribunale di Cremona in materia bancaria e finanziaria, dell'Asso CTU in materia bancaria e finanziaria di Roma, consulente apartitico indipendente della Commissione Finanze Roma, consulente personale dell'onorevole Alessio Villarosa, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, membro del gruppo di studio delle società quotate in borsa, dottore in economia e commercio con indirizzo giuridico bancario. Ecco, questo signore qua, lo leggo di nuovo, e riparto a leggere, come da estratto fotografico sotto riportato nel decreto sui tassi soglia della Banca d'Italia, il tasso soglia dell'usura oggettiva per il terzo trimestre 2018 è il 14,8375, quindi meno del 15%. Pertanto il tasso indicato in contratto supera il tasso soglia dell'usura oggettiva, determinando usura. Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in recente sentenza, ha effetto penale anche l'usura rilevata alla firma, ovvero alla stipula. Considerando inoltre che l'ISC, indicatore sintetico di costo, e il TAEG, tasso annuo effettivo globale, indicato dalla banca in contratto, sempre come da estratto fotografico sopra riportato, è del 17,38%, tasso che include altri costi del credito indicati, esempio il corrispettivo della disponibilità creditizia del 2%, e quindi il tasso soglia del 14,8 eccetera risulta ancora più superato. Quindi confermo, questa è la quarta perizia, non è che sia solo questa, questa è la quarta, ma siccome si tratta di fare un raffronto tra le tabelle ministeriali e il tasso indicato in contratto, non è che ci voglia un dottorato in economia e commercio con specialità bancaria per farlo. Lo può fare Don Albino, lo può fare Alfredo, lo può fare lo puoi fare tu, lo può fare chiunque, lo può fare anche la nonna, perché si tratta solo di fare una comparazione dei tassi, va bene? Ecco, e io confermo nel dire che questo contratto e sicuramente chissà quanti altri contratti stipulato, sottoscritto il 2 marzo del 2017, documento di sintesi numero 664358, come ho detto, firmato nella filiale di Campodarsego, Padova, del Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, tra Ambientazioni Andrea, una ditta che poi purtroppo è fallita, di De Jurco Silvia e la direttrice Margherita Mattia, con la firma prestampata, ma sicuramente apposta in originale, dal numero uno della banca, dottor Giuseppe Castagna, è usuraio all'origine. È un contratto usurario, non sarebbe, è un contratto usurario. Poi, in sede di produzione di questo documento in banca, in tribunale, sapete cosa hanno fatto questi geni del diritto? Hanno cancellato la firma dell'amministratore delegato, va bene? Ecco, questo hanno fatto, hanno avuto il coraggio di fare. Ma questo non è...
Ma l'hai detto a loro poi questo?
Ma scherzi, ho detto, guarda, altro che detto, io ho fatto una dichiarazione spontanea di 5 pagine, dove, siccome ci metterei anche una decina di minuti a leggerla, e potrei anche leggerla, ho fatto tutto l'excursus di come si sono svolti i fatti, ma non l'avevo mica detto solo questa volta, l'avevo detto anche il 22 febbraio del 2023.
E ti hanno detto che si può interpretare la legge.
È una cosa che, no, è una cosa che, cioè, io ho obiettato che era un falso. Ho obiettato al giudice, ma quello è un falso, lasci decidere a noi. Ma scusa, io voglio un professore in diritto penale per capire che lei è un falso. Cioè, un documento nel quale c'è una firma e tu la produci quel documento con la firma cancellata, se non è un falso quello, cos'è un falso? Una modifica di un contratto sottoscritto liberamente tra le parti è un falso, lo dico e lo ripeto. Quel contratto numero 664358 del 2 marzo 2017, va bene? Ecco, che è stato prodotto in tribunale, aspetti, voglio dire anche il nome degli avvocati, l'avvocato Tanzarella dello studio legale Simone Lonati di Milano, uno dei più grandi studi legali di Milano, di diritto penale. Se voi cliccate Simone Lonati in un qualunque motore di ricerca, beh, vi rendete conto chi è? Chi è sto signore? Ha studiato alla Bocconi, conosce tutto del diritto nazionale, internazionale, diritto penale, internazionale, nazionale, tutta una serie di cose, va bene? Ecco. Però forse non sa che non si può cancellare la firma su un contratto, va bene? Ecco, loro l'hanno fatto, l'hanno fatto, ecco. Ecco, io poi me li prendo subito, perché in quell'udienza, anzi me li prendo subito, guarda, leggo la dichiarazione spontanea, che è stata fatta in tribunale a Padova il 29 gennaio scorso, quindi 10 giorni fa circa. Allora, sottoscritto Alfredo Bellucco, eccetera, imputato di violenza privata e diffamazione nel procedimento in calce, espone: nell'udienza in data odierna è stato proiettato un video audio risalente al 3 maggio 2018, dove si vedono e sentono due funzionari della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, ovvero del Banco BPM, dottor Maurizio Mazzonetto e dottoressa Margherita Mattia, testimoni in questo processo, e la dottoressa Mattia è anche parte civile con il Banco BPM, intenti a indaffarati a convincere due imprenditori di Padova, Silvia Di Iurco e Andrea Nicolè, della ditta Ambientazioni Andrea, poi fallita, a modificare un contratto di affidamento in conto corrente ben oltre il tasso soglia massimo previsto dalla legge antiusura 108-96-644 del codice penale, articolo 1 di interpretazione autentica, legge 24-2001. Sottoscritto dalla dottoressa Margherita Mattia con la firma dell'amministratore delegato del Banco BPM numero 1 della banca, dottor Giuseppe Castagna, nella filiale di Campodarsego il 2 marzo 2017, e sottoscrivere un altro. Visto e considerato che l'usura promessa contrattuale e poi applicata, confermata dalla restituzione parziale del denaro frutto di usura, perché 15 giorni prima gli avevano restituito quasi tutti i soldi frutto di usura, aggravata dall'averla commessa in ambito bancario e soprattutto ai danni di un'attività imprenditoriale, è un gravissimo reato penale di pericolo sociale, perseguibile d'ufficio, non serve la denuncia, in base all'articolo 383 del Codice di Procedura Penale. Avevamo pieno titolo di bloccare la macchina di funzionari che scappavano per sottrarsi alla flagranza del reato. Previsto l'arresto per questo reato, eh? È previsto l'arresto in flagranza. Tutto ciò fino all'arrivo della polizia. Decade quindi l'accusa di violenza privata. Eravamo in 12 persone quella mattina, tra i quali due giornalisti e un avvocato del Foro di Padova. Alcuni non hanno partecipato ovviamente attivamente. Una importantissima sentenza e recentissima della Suprema Corte di Cassazione del 18 ottobre 2024 conferma che l'usura civile e penale si commette in sede contrattuale e non è valida alcuna scusante né clausola di salvaguardia inserita in contratto. Ecco, qui spiego un attimo. I contratti bancari, compreso questo, hanno una clausola dove dicono: e in ogni caso questo contratto non potrà superare il tasso soglia di usura. Va bene? Ecco, questa clausola è stata sbugiardata dalla Cassazione, non ha nessuna validità. È chiaro? Tutto ciò dopo che il 18 aprile 2018, oltre 13 mesi dopo la firma del contratto, e 15 giorni prima del fatto, senza che nessuno avesse chiesto nulla, il Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, ovvero i suoi funzionari e o dirigenti, avevano restituito gran parte del denaro frutto di usura con la causale storno scritture, prova incontrovertibile del reato, ovvero la restituzione parziale dei soldi. Avrebbero voluto in maniera illegale, fuori legge, come si è visto e sentito dal video, far sottoscrivere al titolare dell'azienda Ambientazione Andrea, la signora Silvia De Iurco, un nuovo contratto al tasso di interesse al 4,70%, strappando il contratto originale usurario. Per fortuna la signora si è opposta, in quanto gli aspetti civilistici prevedono il tasso di interesse zero. Tralascio l'articolo della legge, va bene, articolo 4 della legge 108-96, ovvero articolo 1815, secondo comma del Codice Civile. Quando nel marzo 2017 il prezzo del denaro per le banche era negativo, dello 0,3% circa, oltre all'usura promessa contrattuale, ben superiore al tasso soglia massimo consentito dalla legge, è stato inserito in contratto il 17,38%. Va bene? Hanno applicato un'azienda artigiana, una banca grossa, va bene, il 17,38%, che non si applica neanche ai prestiti al consumo. Riprendo, il 17,38% di tasso annuo effettivo globale e poi usura applicata aggravata dall'averla commessa in ambito bancario e ai danni di un'attività imprenditoriale, un reato gravissimo che può costare da solo 15 anni di reclusione. Inoltre era previsto un tasso di interesse di mora del 20%, andando a esorbitare a ben oltre il 37% l'usura promessa contrattuale, quando il tasso massimo applicabile per legge, già altissimo nel trimestre, era meno del 15%. A questo riguardo, come associazione dei consumatori all'epoca, eravamo in possesso di ben tre perizie econometriche redatte da altrettanti stimati professionisti e agli atti del processo, che adesso sono diventate quattro, con una recentissima del dottor Alessandro Govoni, tra i massimi periti bancari finanziari, consulente tecnico del Tribunale di Cremona e già consulente del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia bancaria, che ha evidenziato proprio l'usura promessa contrattuale, copia allegata. Dal video e dal dibattimento emergono altre gravi ipotesi di reato. 1. La tentata estorsione, articolo 629 del Codice Penale, in quanto con la minaccia di passare la pratica all'ufficio legale, la direttrice Margherita Mattia aveva già fatto la pratica per indebitare la mamma di Silvia De Iurco per un credito illecito e illegale frutto di usura. 2. Inquinamento delle prove di un reato gravissimo come l'usura promessa contrattuale e poi applicata, aggravata dall'averla commessa in ambito bancario. E in originale, copia legata con il sigillo del Banco BPM e che consegnerò ad altro pubblico ministero che sarà incaricato delle indagini, in quanto il PM precedente è stato tratto in inganno e smentito dalla Suprema Corte di Cassazione per la clausola che ho detto prima. Chiedo pertanto che gli atti di questo processo, in particolare quelli relativi all'udienza odierna, siano trasmessi senza indugio alcuno alla Procura della Repubblica di Padova, in quanto i reati emersi in questa udienza prevedono il massimo della pena 29 anni di reclusione e un minimo di 9 anni e 8 mesi. Lo stesso dicasi per le competenze della Procura della Repubblica di Milano, dove è stato compilato il contratto con promessa usuraria, del quale sicuramente ce ne sono in circolazione migliaia e forse centinaia di migliaia, che vengono identificati, puniti, colpevoli di usura promessa contrattuale, tra i quali con ogni probabilità l'amministratore delegato del Banco BPM, dottor Giuseppe Castagna, è quello o quelli che hanno compilato il modulo usurario. Chiedo inoltre al pubblico ministero che effettuerà le indagini che vengano sequestrati i libri contabili del Banco BPM, Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, al fine di verificare con certezza i gravi fatti emersi in questo processo di usura promessa contrattuale e poi applicata, aggravata dall'averla commessa in ambito bancario, soprattutto dell'affidamento in conto corrente oggetto del contendere, anche e soprattutto perché la denuncia per usura promessa contrattuale è applicata nei confronti di Margherita Mattia e dell'amministratore delegato del Banco BPM, dottor Giuseppe Castagna, del 31/8/2018, firmata dalla signora Silvia De Jucco, è stata scandalosamente archiviata senza approfondire le dovute indagini e senza disporre una perizia econometrica sul contratto e sugli estratti conto trimestrali, con motivazioni poi smentite dalla Suprema Corte di Cassazione nella allegata perizia. Non può esservi nessuna...
Alfredo...
Ho finito. Non può esservi alcuna clausola di salvaguardia e autotutela che giustifichi un reato gravissimo, quale l'usura aggravata commessa in ambito bancario a favore di un'attività imprenditoriale, che è un reato istantaneo previsto dall'articolo 1, comma, primo comma dell'articolo 644 del codice penale, chiunque si fa dare o promettere per sé o per altri, e dall'articolo 1 della legge 24/2001 di interpretazione autentica. Ecco, ho allegato la sentenza di Cassazione ultima 2706 del 2024, le note di clausole di salvaguardia e soglie di usura, il contratto di affidamento del Banco BPM e l'analisi del dottor Alessandro Govoni. Ecco.
Io volevo dirti che bisognerebbe essere competenti come te in questo momento per riuscire a cogliere tutti gli aspetti di quello che hai letto e che certamente hanno influito poi anche nel risultato che hai avuto. E che però nell'ascolto, per uno che non va in banca ogni giorno, che non lavora dentro a questo sistema, eccetera, sistema bancario o d'altro, è abbastanza difficile tenere come dire, a seguito tutto quello che se riesci a esprimere. Ecco, volevo dirti.
Il problema è che, cioè, è chiaro che per avere tutte queste nozioni bisogna studiare.
È ben chiaro.
Ma la gente deve sapere questa fondamentale notizia. E io ho lottato modestamente una ventina, 18-20 anni, insomma, perché
per riuscire ad avere ragione.
Per questa questione, diciamo 7-8 anni. Ma per la questione dell'usura contrattuale, che non l'ho detto io, non l'ho inventato io, è stata approvata una legge dello Stato e come tale deve essere applicata, non interpretata come vorrebbero fare alcuni giudici. Ci ho messo una ventina d'anni. Cioè, questa legge, che è chiarissima, che non ha nessun margine di interpretazione, ve la leggo di nuovo, ai fini dell'applicazione delle norme anti-usura, sia civili che penali, secondo si intendono usurare gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi.
I limiti sono di 15.
Prego?
E i limiti sono del 15%?
No, ce ne sono 12 di tassi soglia di usura. Ah. Variano a seconda del tipo di finanziamento.
Ho capito.
Ecco, quello più basso naturalmente è il mutuo a tasso di interesse variabile. E quello più alto è quello del cosiddetto Carter Evolving, che mi raccomando che nessuno faccia sottoscrizione di questa natura. Ma c'è un altro cosa che gli ascoltatori devono sapere e che nessuno ha mai raccontato. Posso averlo raccontato solo io. Nel 2011... è stata approvata una legge il 12 luglio del 2011, la numero 106, articolo 8,5, lettera D. È all'interno di una cosiddetta legge mille proroghe, dove ci buttano dentro di tutto, va bene? Ed è stata approvata una legge dove viene cambiato il sistema di calcolo dei tassi soglia di usura, aumentando in misura fissa, quando prima non lo era, il tasso soglia, aumentando di 4 punti il tasso soglia di usura. Una volta il calcolo, lo spiego, diciamo, il più semplicemente possibile. Una volta il calcolo veniva fatto così: tasso soglia di usura più la metà, più il 50%, va bene? Con nuovo sistema, con nuovo sistema, cos'è che hanno fatto questi vorrei dire un termine forte, ma non lo dico. In Parlamento hanno fatto così: tasso soglia di usura, aumentato del 25% più 4 punti percentuali. Più 4%, va bene? Sapete cosa comporta questa cosa qui? Solo i mutui a tasso di interesse variabile, che all'epoca erano circa il 4%, e più, con le regole vecchie del 1996, più il 50%, più la metà, si andava al 6%, giusto? 4% più la metà si andava al 6%. Con le nuove regole di questi, vorrei dirlo ma non lo dico, 4% più 25% di 4 che è 1, che va a 5, più 4 punti percentuali si va a 9%. Alzando il tasso soglia di usura dal 6% al 9%, sapete cosa ha comportato? Ha comportato qualcosina come... Solo per i mutui a tasso di interesse variabile, 7 miliardi di euro l'anno a favore, 7 miliardi a punto però, per ogni punto percentuale, vuol dire 20 miliardi di euro, 21, solo per i mutui a tasso di interesse variabile, senza contare naturalmente il monte finanziamenti che sono scoppiati a favore naturalmente dei tassi soglia precedenti. Questa cosa qui non l'ha mai detta nessuno. Io ne ho parlato con 3 senatori nel 2018 e hanno proposto la modifica, anzi la cancellazione, l'abrogazione di questo articolo di legge. Beh, in tutta la legislatura, che è durata quasi 5 anni, non si è discusso di questa cosa qui. I senatori erano Carlo Martelli, Giancarlo Serafini e Maurizio Buccarella. Va bene? Ecco. Nessuno ha mai parlato di questa cosa qui. E sappiate che è costato sangue, sudore, lacrime e soldi alle famiglie, ma soprattutto alle imprese italiane e le piccole. Basta vedere il tasso applicato a questo affidamento all'azienda Ambientazione Andrea, è derivato anche da quella insulsa, stavo per dire criminale ma non lo dico, legge che ha modificato i tassi soglia di usura, va bene? Ecco.
Allora, 049 880 9020, io ti dico con molta franchezza, farei fatica a farti domande, perché hai esposto con molta energia, ma anche con molta precisione dei termini, ma non avendo a che fare con banche o altre cose.
Ma insomma, sono
no, termini... ma fai bene, mi fa benissimo. Sto parlando alle persone che sono in ascolto, che mi diano una mano anche a fare questo, perché credo sia bello il colloquio, il dialogo, e quindi tutte le volte che sei venuto qua, sono tante le volte che ci siamo trovati qua. C'è la telefonata. Pronti. Parto immediatamente. Pronto?
Albino, buongiorno. Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso.
Allora, fermo restando che anch'io vado un po' in difficoltà, perché il discorso è un po' articolato ed è roba un po' da accademici che probabilmente...
Non ho accademici.
Il signor Gabriele che fa economia e società arriverebbe a comprendere una cosa del genere, però insomma io faccio la domanda dell'uomo della strada. Il tuo ospite, che avevo già sentito, aveva un processo, mi sembra, no? C'era un'udienza da fare. In soldoni, com'è andata quella?
Bene.
È andata bene, sono stato assolto. Vuol dire che le mie accuse sono fondate. Vuol dire che le mie accuse, che ho ripetuto qui stamattina, sono fondate. Non sono
allora
frutto di fantasia.
Sono contento di essere stato smentito, perché quella volta avevo detto che io ero chiaramente, ovviamente, dalla sua parte, però avevo poca fiducia in quello che sarebbe stata l'udienza. Invece sono felice di essere stato smentito da Grazie. Questa circostanza. Il mio grande supporto, e visto che lei per una questione di educazione si è riservato 2 o 3 volte di esprimere un concetto verso questi signori che l'hanno truffata, posso concedermi di esprimerlo io.
Non hanno truffato, non hanno truffato me. Ah, cioè, quali signori?
Si stava riferendo a tutta questa articolata questione, sì. E si è trattenuto dall'esprimere, sì, diciamo, delle parole che invece io come ascoltatore magari posso esprimere. Questi farabutti. Può andar bene?
Ah, va benissimo, cioè io ho detto criminali, poi ho detto non lo dico.
E
cioè...
Ecco, invece lo dico io, criminali e farabutti. Grazie ancora e soprattutto grazie del coraggio che hanno persone come lei. Vi saluto entrambi.
Grazie, ciao. Grazie.
Arrivederci.
Ciao.
Allora, sempre 049 880 90 20, ci aiutiamo anche con il dialogo. Anche perché poi queste cose qui avvengono sempre in una forma molto burocratica, molto diretta, silenziosa, senza propagande o altre cose. Quindi il lavoro con le banche è un lavoro personale più che un lavoro sociale.
Sì, approfitto di questo vuoto, se c'è qualcuno che mi vuole contattare, prendete carta e penna. Va bene, lo dico dopo.
Va bene. Pronto?
Ciao Albino, sono Denis.
Ciao Denis.
Saluto te, signor Alfredo, chi ascolta. Non ho capito però una cosa, ma la banca è stata condannata?
No.
E la impresa che aveva richiesto il mutuo è fallita?
Eh sì, no, la banca non
allora,
è stata...
E allora, sì, io sono contento per il fatto che lei è stato assolto, però il problema è rimasto.
No, il problema è che intanto bisogna leggere le motivazioni della sentenza. Dopodiché, non so se in contemporanea, oggi mi vedo con gli avvocati, non so se in contemporanea o non so come, dobbiamo passare al contrattacco, perché questi qui hanno...
Ho capito però, scusami, poi metto
dimmi,
più,
dimmi, dimmi.
Quando, mi risponde Mari dopo quando ho finito. Il problema è questo. Che la cosiddetta giustizia, la cosiddetta giustizia borghese, l'aggiungo io questo perché è un dato di fatto che è una giustizia borghese questa, non condanna, cioè assolve lei giustamente perché si è fatto veramente un matto così, è 20 anni che ci lavora dietro e naturalmente si è coperto anche le spalle giustamente e non potevano, assolutamente non avrebbero potuto condannarla. Perché lei ha portato delle prove oggettive, dei dati oggettivi, ma il problema è insito proprio nel sistema. Allora, faccio velocemente, fino prima del Rinascimento non esisteva l'interesse, esisteva l'usura, e i cristiani, quelli che credevano a questo Dio, erano condannati se prestavano denaro a usura, cioè se io prestavo 5 euro non potevo chiederne 6 dopo 2 mesi, dovevo richiedere 5 euro, prestavo quel denaro perché mi fidavo della persona, io ne avevo in più, prestavo questo denaro a questa persona che si stava dando da fare e mi restituiva magari dopo 1 mese, 2 mesi gli stessi 5 euro. Questo è un prestito, come si può dire, corretto. Quando io chiedo un interesse, lucro sul denaro che non è neanche mio oltretutto, perché la proprietà del denaro è una cosa molto astratta, no? Ecco, quindi poi si sono inventati gli ebrei o gli usurai, chiamiamo, questi potevano farlo perché non credevano a quel Dio che imponeva la condanna a chi faceva dell'usura, no? E se non si risolve questo problema, si può prestare anche pochissimo,
vabbè,
però è sempre usura.
Va bene.
È sempre usura, è sempre fare denaro con il denaro, è una cosa
allora,
proprio completamente criminale.
Allora.
Completamente criminale, cioè, perché chi fa denaro, chi struttura la propria vita sul fatto perché ne ha tanto, perché lo ha ereditato, perché lo ha fatto magari trafficando con gli schiavi, trafficando con l'eroina, non sto parlando di, ma anche di adesso, perché succede così anche adesso. Allora questi qua non sono dei criminali, non si è inutile dare dei farabutti a delle persone che stanno in questo sistema e sono completamente come si può dire paralleli a questo sistema, stanno in questo sistema, stanno nella corrente centrale di questo sistema, no?
Fermati, ciao.
Va bene,
buona
altrettanto. Allora, qui ci troviamo di fronte, come ho detto prima, a una banca, ma non è solo questa banca, non è solo la Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, che ha fatto e predisposto non si sa quante migliaia, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di contratti con promessa usuraria. Qui è tutto il sistema che se n'è fregato delle leggi per fare i cavolacci loro, perché se si riesce a beccarli con le dita nella marmellata, a praticare l'usura o altri illeciti civili e penali, l'unica cosa che gli può capitare è la restituzione del denaro mal tolto. Va bene? Ecco. Questo gli permette praticamente di poter operare tranquillamente senza rischiare nulla. Sarebbe come che, non so, io e mia moglie facessimo dei moderni Bonnie e Clyde e tutti i giorni andassimo a rapinare una bella banca. Va bene? Ecco. Mi va bene 2, 3, 5 volte, la sesta volta mi beccano e dico vi do indietro i soldi e siamo amici quanto prima. E così mi ridono in faccia. Però nei confronti dei banchieri e dei bancari e delle banche succede questo. Cioè praticamente loro con la restituzione dei soldi diventano puliti e belli come prima.
Generalmente le sentenze fanno giurisprudenza.
No, qui in Italia no, di certo.
Volevo domandarti, appunto, se questo processo e quindi questo tipo di sentenza che è stata pronunciata su quello che tu hai combattuto, quello che hai fatto, può diventare elemento anche questo di nuovo, come dire, se farà testo.
Ma allora in aula si è stato proiettato il video dei fatti di quel giorno, del 3 maggio 2018, dove io effettivamente gli ho detto un po' di tutto, va bene. E si vede chiaramente che eravamo attorno a una macchina, più persone, e abbiamo impedito a questi qui di darsela a gambe. Erano ben consapevoli di quello che stavano facendo. Tanto è vero che sono andati in azienda a modificare. Poi abbiamo il video che dimostra tutto, con le parole che dice ma non vorrei mica che vada a controllare 1500 contratti. E poi quando gli ho detto i soldi chi me li ha dati indietro, gli chiede l'imprenditrice, ti ha dati la banca? Perché la banca cos'è? Un ente caritatevole che dà indietro dei soldi senza che ce ne sia un motivo. Gli hanno dato indietro i soldi perché erano frutto di usura. Io le ho detto, vi ho letto la dichiarazione spontanea, ma quello che è importante è che noi dobbiamo andare al contrattacco, dobbiamo esaminare possibilmente tutti i rapporti bancari di quella banca, Popolare di Verona, Popolare di Milano, Banco BPM, ma anche delle altre banche, perché noi abbiamo la certezza che quasi tutte le banche si sono comportate in questa maniera. Va bene? Questa è in modo più sfacciato delle altre, perché ho dedicato...
C'è una telefonata? Pronto?
È la donna, con te, Roberto.
Roberto, buona giornata.
Buongiorno, io grazie a Dio, a parte il mutuo di casa, ma non ho mai avuto bisogno...
ma anche il mutuo di casa può essere soggetto a...
Sì, però poi logicamente c'è stata la fortuna, diciamo che poi l'unica cosa di buono che fece, come si chiama, quello di Piacenza, il ministro, che fece, diciamo, lo tolse, cioè, automaticamente lasciamo stare questa roba qua. Guardi, lei che ha tra l'altro la mia stima e mi auguro tra l'altro che lei abbia recuperato salute, perché ho avuto il piacere di sentirla, di interloquire diciamo qualche volta con lei, e tra l'altro questa storia diciamo l'aveva un po' minata
sì,
nell'umore e nella salute.
No, poco, non poco, tanto.
Abbia almeno recuperato diciamo il piacere di combattere, no? Ecco, però vede, sono due cose importanti. A, che meriterebbe, cioè lei ha cambiato parecchi avvocati, no?
Quindi, sì.
Beh, ecco, nomi e cognomi, perché bisogna capire come mai, cioè se la legge parla chiaro, come mai diciamo lei ha dovuto non avere il sostegno di un legale, che tra l'altro sicuramente super profumatamente diciamo pagati, non abbiano trovato diciamo l'occasione di proteggere diciamo delle situazioni indiscutibili, no, e penali, dico bene?
Mm-hmm.
Perché anzi voleva addirittura cambiare anche l'ottavo, anche l'ottavo se non sbaglio, queste sono parole che ho recuperato, che ho sentito diciamo dalla durante i suoi interventi.
Sì.
Però vede, una cosa è certa, e poi un'altra cosa è il secondo. I nomi di quei politici li ha dati, ma di che partito?
Allora. Parli di quelli che hanno sostenuto la proposta di legge o di quelli che hanno approvato la legge a suo tempo?
No, quelli con che lei cioè interpellò per adoperarsi affinché potessero fare delle operazioni a vantaggio del debitore.
Bon, allora lo
dico, ha fatto tre nomi.
Sì, lo dico su. Nomi. Lo dico subito se vuoi. Allora, Serafini era, ma non sono stato io ho contattato solo Carlo Martelli, che era del gruppo misto, che era stato espulso dal Movimento 5 Stelle.
Era stato espulso dal
Movimento 5 Stelle per la questione lì dei rimborsi elettorali, dei stipendi che non va bene, comunque cose sue.
Che non riconosceva come l'accordo.
Comunque questo qui è, perché ancora non è più parlamentare, era senatore all'epoca, era un ingegnere matematico che capiva tutto. Cioè parlavi con lui e capiva tutto quello che gli dicevi. Se parli con un politico di queste cose qui, molto probabilmente non vuole capirle, non è che non le capisca, non vuole capirle, va bene? Ecco. E questo qui ha scritto lui la proposta di legge, parlando con altri due senatori, ma ha tentato di farlo sottoscrivere anche ad altri e non c'è stato nessuno che l'ha sottoscritto. L'ha sottoscritto questo Giancarlo...
Non voglio interromperla perché voglio...
No, vai tranquillo.
Allora, il discorso è solamente... perché gli ho chiesto questo, no? Perché la politica, appena passa dal piano terra e sale, diciamo, di un gradino, automaticamente tante belle parole, però, diciamo, della base si dimenticano. Hanno bisogno che noi gli diamo l'opportunità dei privilegi. E tra l'altro, guardi... Quelli che hanno deluso più di tutti, no, sono, a parte i leghisti, che io sinceramente mi sarei ritrovato, no, però sono stato preso in giro, guarda, uno è qua della mia zona, no, che è arrivato persino in Europa, però dopo 30 anni delle solite battute non ho capito cosa abbia portato al popolo. No? E l'altra delusione sinceramente lo sono stati diciamo, i 5 Stelle, che dovevano fare tutto, ma alla fin fine si sono talmente radicati bene, dove che uno dei capi fa gli interessi degli arabi e non sicuramente giù, no? Giù al caldo. No? Abbiamo il signor Conte, Conte di nome di fatto, no? Che, tra virgolette, dice che però finora ha sempre dimostrato. Però vede, la politica è fatta per questo, la politica è fatta per prendere in giro. Però io sono un alloco, cioè sono un alloco perché sapendo dopo 60 rotti anni che questa è la politica, continuo a farmi infinocchiare, no. Hai capito? Sono anche socio di banca, però di cassa rurale. La legge poi la fece Renzi, tanto per dire tante cose, so, dove che anche le casse rurali, che erano fonte, tra l'altro, di depositi, le fece passare e tramutare in banche. Dico bene?
Sì.
Va bene. Roberto, concludi.
Prego.
Concludi adesso. Dai.
Can no magna can. L'eterno discorso, can no magna can.
Ho capito. Ma...
Le auguro comunque che lei mantenga salute, perché c'è bisogno di personaggi come lei che possono. Però vede che anche lei poi va a sbattere sul muro di gomma. Sì, ha vinto, ma
no, adesso...
alla fine non è cambiato nulla. No? E c'è il popolo che non tutela.
Non è vero. Roberto, ciao. Grazie. Allora, non è vero.
Grazie.
Perché adesso ci sono quattro piccoli ma agguerriti movimenti politici che mi sostengono. Non dico i nomi perché voglio vederli al lato pratico. Perché una cosa è fare un video e dire sostengo Alfredo Bellucco e la sua battaglia con l'usura contrattuale. È una cosa metterlo nel programma elettorale, voglio vederlo scritto nel programma elettorale, io sta cosa qui. Nel programma elettorale dove magari vengo invitato e io vado anche a spiegare brevemente cos'è sta usura contrattuale. Perché siccome l'usura applicata non si riesce a dimostrare chi l'ha effettivamente fatta, perché trovano tutte le varie soluzioni e poi alla fine è stato il computer... L'usura contrattuale è inoppugnabile, l'ha fatta chi l'ha sottoscritta o chi ha predisposto il modulo di sottoscrizione. E quindi qualcuno di responsabile si va a beccare. E il problema è un altro, è che deve essere anche modificata la legge dove ci deve essere un responsabile penale all'interno delle banche, come in tutte le aziende. Tutte le aziende hanno il responsabile penale per gli infortuni, per tutte le altre cose. L'unica azienda che non ha il responsabile penale, soprattutto per il superamento oggettivo del tasso soglia di usura, è la banca. Va bene? Ecco, perché io faccio sempre l'esempio del Ponte Morandi. Il Ponte Morandi è caduto e sono sotto processo chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ovvero quelli che dovevano fare la manutenzione. Siccome c'è un articolo molto breve del Codice Penale che parla molto chiaro, ed è l'articolo 40,2, che dice: non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, equivale a commetterlo, va bene? Ecco, questo articolo di reato omissivo non lo hanno mai applicato in usura, e invece bisogna che ci sia il nome e cognome del responsabile penale in ogni banca, e dobbiamo fare la battaglia politica, non dire mammi non me ne frega niente, non vado più a votare, perché l'ho fatto anch'io alle europee l'ultima volta, ma da oggi in poi io vado a votare con i partiti, piccoli, medi, grandi che siano, che inseriscono queste fondamentali cose all'interno del programma, va bene? Ecco.
Sempre 049 880 90 20
E bisogna passare al contrattacco, perché ci sono milioni di contratti come questi, milioni, milioni.
E una telefonata? Pronto?
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Abra.
Ciao Lorenzo.
Ciao a tutti. E intanto alla vigilia che Bellucco doveva andare in tribunale, io avevo fatto la telefonata ed è stato, insomma, c'è stata un'interruzione che non è la prima volta che quando chiamo, comunque il mio telefono forse ha dei problemi, nel senso che niente, io dico, la butto lì e volevo appunto incoraggiare, insomma, perché anche sulla precedente telefonata non è che non è servito a nulla, il problema è combattere e lottare, che è sempre stato, perché se si lotta si ottiene qualcosa, che sia duro lottare nella vita. Sicuramente c'è chi ovviamente ci rinuncia, però comunque va male, perché quando si deve lottare bisogna lottare, perché comunque si soffre lottando, ma anche se non si lotta, questo è il problema. Pertanto io gli faccio gli auguri comunque della, in tutto, sia per i complimenti per quello che ha ottenuto Bellucco e per quello che si prospetta nel futuro. Questo, ma è su tutto. E dopo io ora la dico anche sulla politica, è inutile che noi, perché bisogna dirlo, ma devo dare i giudizi, La politica è che sì, a un certo punto puoi criticare, ma dopo spetta a te cambiare le cose in politica. È inutile che noi diciamo col critico il mio politico, il politico, cioè, se il politico che voti non ti ha dato i risultati, devi essere te che devi entrare in politica sempre e lottare, perché purtroppo è così, insomma, la gente, noi, o chi che sia, comunque, in certi personaggi comunque che qui mi associo anch'io a telefonare alla radio cooperativa, dopo se critico un politico c'è poco da fare, devo fare io la sua parte se da lui non l'ho ottenuta, no? Rimane lì, tanto mi delude la politica, la politica mi delude, la politica è lo strumento per lottare contro il sistema e lo puoi cambiare solo attraverso quello. E non posso dire in ultima devo parlare male solo dei politici, no. Tu sei responsabile come cittadino e come in qualsiasi altro campo, anche in politica devi essere soggetto, non solo passivo. Questo è un fatto che purtroppo, avendo già tutti per noi avere un'esperienza della vita, se non capiamo questo, che anche la politica la dobbiamo fare e partecipare, sicuramente ce la faranno gli altri nella politica.
Certo.
Dopo io dico questo, dico che anche c'è una e nel sistema da combattere ci sono le lobby degli avvocati. Nello stesso periodo che hai avuto tre problemi, io dai stessi anni ho avuto problemi personali per altri motivi e ho constatato che nella vita non avevo mai avuto problemi. Proprio io non sono mai andato in cerca di avvocati perché me la sono cavata da me. Anche se ho lavorato in fabbrica, quindi per altri motivi, e ho conosciuto gli avvocati e sono stato costretto a prenderli perché qualcuno che si è inventato di controparte di piantare delle rogne si è preso gli avvocati e solo attraverso gli avvocati si confronta. Ho scoperto che sta gente qui, se qualcuno ha fatto già degli aggettivi qualificativi per altri motivi, è la stessa, insomma, ci sarà l'avvocato come giudice, come si dice a Berlino, ma c'è un sistema di questa gente qui e non parliamo dei geometri se noi andiamo a scavare, perché diventano dopo sono tutti quelli che vanno attorno ai comuni perché possono diventare sindaci e poi andare anche, sono quelli che decidono un po' come vanno le cose per il catasto, anche lì, per tutte le categorie che appunto ho conosciuto per problematiche, è una cosa proprio inimmaginabile. E non hai, e sicuramente bisogna sempre combattere perché personalmente, come persone, se vuoi combattere perché c'è la legge, capisci, del più forte dopo l'ultima. Se hai i soldi vai avanti e anche la volontà di combattere, però se non hai i soldi dopo l'ultima la giustizia va da un'altra parte. Comunque ti faccio i complimenti nuovamente, dura, vai avanti.
Grazie,
non c'è altro da fare. Vi saluto.
Io ho dovuto
portare
avanti le mie battaglie, ho dovuto litigare con tutti. Beh, in famiglia purtroppo, immaginate, ma ho cambiato 8 avvocati e mancava poco che cambiassi anche gli ultimi 2. E comunque li voglio consigliare perché penalmente sono molto in gamba. Lo dico, dico anche i nomi. Dico uno. Si chiama Daniela Boscolo Rizzo, ripeto, Daniela Boscolo Rizzo. Allo studio in Piazzale Stazione a Padova, se volete prendervi anche il numero di telefono 049 876 0664, ripeto 049 876 0664. Ecco, e per chi mi vuole contattare che ha problemi con le banche, ma anche con le assicurazioni, con problemi di mala sanità, eccetera, allora, o entra nel mio sito alfredobelluco.it, una C sola, Alfredo Belluco, oppure mi telefona al 346-36-14469, ripeto, 346-36-14469. perché sono arrivate delle sentenze di Cassazione molto importanti, non solo per quello che riguarda l'usura, ma anche per quello che riguarda tutta una serie di inadempienze contrattuali che le banche commettono e che se la sono sempre cavata bene, che possono annullare i contratti. Annullando il contratto è previsto o l'azzeramento degli interessi o il tasso minimo dei BOT, che molto, in certi periodi era anche negativo, sappiatelo, in certi momenti il tasso dei buoni ordinari del Tesoro era negativo e quindi applicare quel tasso significa risparmiare una barca di soldi di interessi, oppure che venga applicato il tasso soglia di usura, e lì è proprio previsto il tasso zero in base proprio alla legge. Quindi il mio consiglio è quello di esaminare i vostri rapporti bancari, siano essi mutui, leasing se siete un'azienda, conti correnti, finanziamenti o affidamenti in conto corrente, come nel caso specifico di questo contratto. Ecco, perché d'accordo che hanno aumentato i tassi soglia di usura in maniera notevole, ma molto spesso li superano lo stesso, perché se ne fregano della legge, se ne strafregano della legge.
Sempre 049 880 90 20, c'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto? Ah, salve, sono Piero, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Buongiorno.
Mi inchino davanti all'ospite che...
Parli più forte, per favore.
Mi inchino davanti a te perché sei un eroe per tutti noi, stai spendendo la vita per un po' di giustizia sociale contro
grazie,
le banche.
Grazie.
Ti faccio una domanda, ti ricordi di Matteo Arpe?
Certo, come no, 40 miliardi di buona uscita?
Ha 43 anni e chi è che glieli ha dati?
Gli ha dati Unicredit, 40 milioni di euro, no 40 miliardi.
Geronzi per toglierselo dai piedi. Ti ricordi un mese fa che è uscito quella mafia informatica lì con Matteo Arpe, il figlio là de quello degli occhiali, miliardario, quello che sta potendo
del vecchio
i palazzi più ricchi, cioè quelli che praticamente hanno il saccheggio del territorio. E ti chiedo, Banco di Sicilia, Banco di Roma, Banco di Napoli, Ambrosiano, IOR, secondo te quanti soldi hanno sottratto Monte dei Paschi? Quanti soldi hanno sottratto alla possibilità di far vivere il popolo italiano con le ricchezze, con quel patrimonio che abbiamo?
Allora,
cioè, come staremmo noi se non avessimo quel saccheggio delle banche, non avessimo quelle 3-4 famiglie che si sono saccheggiate il paese? Proprio è un discorso da casolino il mio.
Sì, ma guarda, cioè, ti ringrazio di questa domanda. Allora,
no, scusami, lasciami
dimmi.
Allora, quando hanno preso dentro i potenti un mese fa sull'informatica, è uscito sui giornali e hanno insabbiato tutto, ti ricordi? Adesso è uscita la storia dei servizi segreti con Casarian, è da 15 giorni che ne fa due maroni quadrati solo con sta faccenda. Cioè, due pesi e due misure, sei d'accordo?
Sì, certo.
La Popolare Vicentina, secondo te, se Cecilia Carreri, quando ha visto il falso in bilancio nel 2003, se dava seguito a quel magistrato là, quanti miliardi risparmiava il Veneto e suicidi, posti di lavoro, sconquasso del sistema produttivo? Cioè, che danno ha fatto non far lavorare Cecilia Carreri, sei d'accordo?
Ma certo.
Da questa radio qua un magistrato, sai cosa ha detto di Cecilia Carreri? Che ha disonorato i magistrati.
Sì.
E ti ricordi l'Ippolita Piedini, la sorella dell'avvocato di Berlusconi, certo, di Nicolò, quello morto?
Cioè, io non la conosco però.
Ma avevi letto nei giornali che lei era l'avvocato di Veneto Banca?
No, questo non me lo ricordo.
Lei era avvocato di Veneto Banca e perciò insieme con Popolare Vicentina c'è stato quel disastro. C'è da precisare che la Ippolita Ghedini, che abita allo studio, uno studio del papà, molto noto, in via Altinate, è la moglie di Dalla Costa, il presidente del Tribunale di Treviso, cioè voglio dire. E lei ha detto, ma io avevo solo un po' di carteggio della Veneto Banca. Cioè, hai capito perché ti dico che sei un eroe? Perché sì. Io posso parlare e non pago pegno, io. Ma secondo te un giornalista, un presentatore televisivo, una televisione, a parte che televisioni se tutte da comprare da quei signori là, no? Lo sappiamo.
Ovvio.
Cioè, i giornalisti dovrebbero essere i cani da guardia del popolo e invece sono cani da riporto, barboncini, no? Pagati da quei signori là, che dopo si permettono anche di dirti, no? Ah, ma noi in redazione nessuno ci dà delle linee guida, a parte che, cioè, se io so che lavoro per te e tu hai degli interessi, cioè, sai come a Napoli dicono, io qua nessuno penso, cosa faccio? Vengo contro i tuoi interessi, occorre che tu me lo dica.
Siccome oggi
la mia preparazione, la mia dialettica, il mio congiuntivo, il mio chiacchiericcio lo devo spendere a raccontare un sacco di cose, articoli di Civetta, perché tu apri dei giornali, ci sono anche delle cose apprezzabili, ma tutte raccontate e manipolate in un certo modo per portare sempre la farina dalla parte tua. E il risultato cos'è? Abbiamo un paese che sta in piedi solo perché abbiamo paghe da fame, abbiamo l'energia cara e per sopperire all'energia cara abbiamo paghe da fame, pensione da fame, e la gente continua ancora a andare dietro a questo ragionamento, a pensare che il giudice a te ti venga a dare ragione e vada contro le banche, non so se mi capisci.
Ma certo,
tu fai bene a lottare.
Ma
tu
certo.
Fai bene a lottare. Però non so se mi capisci,
sì, ma
Cervantes col suo Don Chisciotte,
ti ringrazio,
ce l'ha spiegata la favola.
Va bene, ti ringrazio.
Ciao, grazie, auguri, grazie. E tanta salute.
Allora,
ti auguro,
sì,
ciao.
Certo. Allora, hai messo un sacco di carne al fuoco, ma è chiaro che, cioè, lo diceva anche Indro Montanelli, solo il 10% dei magistrati è onesto, il resto non lo sono. Ma quando si parla di banche, non lo sono il 95%, 96, 97, 98, 99%, quando si parla di banche, perché non è possibile che una legge così chiara abbia solo delle sentenze sporadiche, una a Bergamo, una a Marsala, una a Padova, una in Cassazione adesso, va bene? Non so se sono chiaro. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di... Quello che ha vinto in Cassazione, che tra l'altro è un'azienda di Vigonza che poi è fallita, poveretti, un tomaificio, si chiamava Pettenò di Vigonza, con 10 dipendenti, avevano perso in primo grado a Milano, perso in Corte d'Appello a Milano e vinto in Cassazione. Cosa significa? Significa che i giudici di Milano, sia il primo grado che il secondo grado, insomma, ci avevano visto male, vabbè, diciamo così, d'accordo? Ma quello che è costato alla collettività sostenere le banche, do solo un dato. Per sostenere il Banco di Napoli, poi ceduto per 64 miliardi di lire a Intesa San Paolo, va bene? Lo Stato italiano, quindi noi con le nostre tasse, abbiamo speso 18 mila miliardi di vecchie lire, va bene? Vi dà l'idea? 64 miliardi venduto, parlo di lire, va bene? 18 mila miliardi per salvarlo, che poi non l'abbiamo neanche salvato. Ecco, senza contare naturalmente il passaggio delle banche venete e tutto quello che ci è andato dentro, va bene? Ecco.
Volevo a questo punto ringraziare Alfredo Belluco. Vi chiedo scusa, ma ho un impegno con un amico che si chiama Senzani, il nostro amico che è mancato, e che c'è il suo funerale a Saonara alle 15.30, Claudio Senzani, quello che interveniva sempre alla domenica quando facevo la rassegna stampa verso le ultime telefonate e che metteva i puntini su lei proprio su tutto quello che avveniva a livello proprio di rapporti e altre cose. Comunque il saluto quest'oggi dell'Eucaristia e il saluto che diamo è alle 15.30 a Saonara. Ciao a tutti e grazie ad Alfredo.
Grazie a tutti.
E buona giornata e buona continuazione. Ciao.